تتجمع الا اللون الاسود. شطار حاول يركبني ولما عرف من صار يتعود على كتر ما انا عايش ببيئة مالية تصرفات رديئة كلماتي جرية. فارد بعد ما توفى حكيم اروح سودا والاجيال اللي من بعدي تسمع له صدى لانه بنيتي التحتية موسيقى الترابي.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20.07 del 23 aprile, lunedì. Siete in diretta con radiazione.info, in particolare con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, e noi ci siamo collegati con Antonio Mazzeo, che appunto abbiamo fermato telefonicamente per farci un po' raccontare cosa è successo nella sua scuola, proprio rispetto all'argomento della presenza sempre più massiccia dell'esercito all'interno delle istituzioni scolastiche e anche universitarie. Quindi insomma un argomento un po' spinoso, visto che va proprio a identificare l'esercito come uno strumento per formare ideologicamente i nuovi cittadini che, giovani e meno giovani, andranno a essere poi insomma coloro che potrebbero un giorno mobilitarsi anche rispetto alla guerra. Quindi insomma un'operazione molto delicata che vediamo sempre più presente. Intanto ti ringrazio tantissimo di esserti collegato con noi.
No, grazie a voi, intanto buonasera.
Allora, per prima cosa volevamo proprio farci un po' raccontare da te esattamente cosa è successo a scuola, della tua scuola, perché insomma abbiamo avuto qualche notizia che si trova su internet, però è interessante proprio sentire dalla tua voce, volevano fare una parata dentro la tua scuola praticamente.
Sì, si è trattato. Allora, innanzitutto, purtroppo, quello che si è verificato nella mia scuola non è una vicenda singola. C'è in atto una campagna, giustamente lo dicevi, che ormai è una campagna nazionale, di occupazione di fatto degli spazi fisici delle scuole. Se non è vecchia la vicenda in cui le scuole andavano in caserma attraverso le visite guidate, attraverso la conoscenza delle forze armate, direi che è recentissimo questo salto di qualità. Stavolta sono le forze armate ad entrare nelle scuole attraverso conferenze, attraverso incontri, attraverso dibattiti, attraverso l'alternanza scuola-lavoro, attraverso anche attività ludiche, musicali, eccetera, per presentare ovviamente il volto umano, il volto piacevole delle forze armate. Ovviamente questo attraverso iniziative come quella che si è verificata la settimana scorsa nella mia scuola, senza nessun tipo di pianificazione, programmazione, senza di fatto rispettare quelli che sono i canoni per le attività didattiche nelle scuole, ci siamo trovati a una parata della Brigata Osta, che è la brigata di fatto in Sicilia, che ha un ruolo determinante perché è una delle brigate più d'élite delle forze armate italiane, dell'esercito, inquadrata nelle forze di pronto intervento anche della NATO, ha operato ormai in quasi tutti gli scacchieri di guerra in cui sono presenti le forze armate, attraverso un'attività musicale che ha visto tra l'altro coinvolti i bambini dai 3 anni sino ai preadolescenti dei 14 anni. Il mio è un istituto comprensivo, per cui ovviamente con un'attività tra l'altro definita arbitrariamente come obbligatoria per gli alunni. Vorrei ricordare che nella stessa giornata erano state previste delle visite guidate, queste sì approvate dal Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, che sono state annullate proprio per imporre la presenza degli alunni a questa triste parata in cui sono stati proposti quelli che sono valori che pensavo fossero, che appartenessero a un altro secolo, a un altro triste periodo. Siamo alla vigilia del 25 aprile, in cui patria, nazione, forze armate, il sacrificio, l'eroismo, queste parole che erano di quel periodo storico e che pensavo non appartenessero più ai contenuti didattici, sono stati proposti impunemente a bambini e a ragazzi, ovviamente in una modalità preconfezionate, una modalità allegra, di festa, eccetera, perché anche questo è l'operazione di mistificazione che le forze armate stanno portando avanti nelle scuole. In passato si trattava di cooptare gli studenti in incontri noiosi, eccetera, oggi si preferisce proporre delle attività didattiche che ovviamente sono piacevoli, artistiche, fotografiche, culturali, penso alle attività sportive, alle attività ludiche, ai giochi, alla presenza anche in momenti che sono particolarmente piacevoli per i bambini, ovviamente per dare una visione del tutto mistificante delle forze armate, di legittimazione di questa presenza sempre più invasiva all'interno della società contemporanea.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, cioè anche proprio il nome del progetto all'interno del quale questa iniziativa si è svolta nella tua scuola è abbastanza agghiacciante. Aveva un nome proprio che risuonava di ventennio, no? Nel senso, questo la volontà di adesso non, il nome preciso non mi viene, però
Esercito e Studenti Uniti nel Tricolore.
Ecco. Cioè. Esatto, l'avevo dimenticato perché era troppo angosciante, no, però era rimasto.
L'obiettivo è quello del rafforzare l'identità nazionale. In una scuola, ed è stato uno dei problemi per cui ho posto anche la questione all'attenzione, in una scuola italiana in cui uno studente ormai su cinque è un minore, figlio di migranti, nato in Italia, a cui il governo italiano nega la cittadinanza italiana. Non dimentichiamo cos'è accaduto nella scorsa legislatura, la vergogna di un Parlamento che non ha avuto la capacità di votare lo ius soli, cioè il riconoscimento della cittadinanza italiana a chi è nato in Italia, cosa che esiste in quasi tutti i paesi del mondo. Ebbene, in questo paese dove viene negata la cittadinanza ai figli dei migranti nonostante siano nati e cresciuti nel nostro paese, gli si impone il tricolore, gli si impone l'identità nazionale, gli si impongono valori che ovviamente non appartengono neanche per fortuna alla cultura di noi italiani.
Assolutamente, tra l'altro mentre vengono parallelamente tagliati invece i fondi per esempio per la facilitazione linguistica o tutti quei programmi e progetti che vanno invece a sostenere magari delle difficoltà che, come giustamente sottolineavi tu, un bambino o un ragazzino neoarrivato incontra dovendosi inserire all'interno del sistema scolastico italiano.
È perfettissimo, anche questo è un altro problema. Non dimentichiamo che la legittimazione delle forze armate avviene in un momento in cui subiamo dei tagli spaventosi nel sistema istruzione, in cui il ministero, che si chiama MIUR perché sta per istruzione, università e ricerca scientifica, spende sempre meno per la ricerca e per la formazione dei propri alunni, al contrario investe sempre di più nella ricerca scientifica che poi viene tradotta in finanziamenti per l'industria, per il complesso militare e industriale, in cui al contrario oggi possiamo spendere cifre che sono spaventose, parliamo ormai di decine e decine di migliaia di miliardi, di milioni di euro che vengono spesi per le forze armate. Forze armate che poi hanno la faccia di presentarsi nelle scuole con il loro volto umano, facendo dimenticare che oggi sono responsabili intanto di una depauperazione, di una sperpero di risorse pubbliche. Dall'altra parte, per operazioni che vengono presentate come operazioni umanitarie anche ai nostri ragazzi, operazioni che vengono definite di pace, operazioni che vengono definite di esportazione dei valori della democrazia, ma che di fatto sono funzionali a perpetuare un modello di rafforzamento del complesso militare industriale, ma soprattutto finalizzato agli interessi poi del capitale nazionale, del capitale transnazionale. Non dimentichiamo che oggi le scelte delle missioni internazionali del nostro paese vengono fatte quando vengono decise dalle grandi industrie a capitale pubblico. Penso all'ENI, penso particolarmente all'Enel, penso ovviamente al complesso militare industriale di Leonardo Finmeccanica. Sono loro che decidono se andiamo a fare le operazioni democratiche di esportazione alla democrazia e dove andiamo a farle, ovviamente dove c'è il petrolio, dove ci sono gli interessi del capitale del nostro paese.
Assolutamente, tra l'altro, sempre parlando di istruzione, questa intrusione sempre più massiccia dell'esercito fa il paio con anche una riscrittura continua dei testi di storia, no? Dove sempre più frequentemente troviamo di fatto cioè, la lettura storica dei conflitti della NATO e come vincitori passa insomma quella linea, e mentre magari dall'altra parte invece tutto quello che è il bagaglio partigiano viene sempre più tacciato di insomma di crimini o quant'altro per screditarne l'esempio invece eroico.
Hai toccato uno degli argomenti che secondo me principali e che spiega soprattutto anche l'uso revisionista che è stato fatto del centenario della Prima Guerra Mondiale.
Esatto.
Una delle occupazioni principali, anche dal punto di vista contenutistico, didattico delle forze armate, è stata una rinarrazione di quello che è stato uno dei crimini peggiori del secolo scorso, definita da un papa moderatissimo, un papa ultraconservatore, Benedetto XV, come una dei più grandi crimini della storia dell'umanità, in una lettera pubblica che fece ai belligeranti nel 1917, che invece oggi viene riproposto nelle nostre scuole come un grande momento della vittoria, come un grande momento della ricostruzione dei valori del nostro paese, e soprattutto cancellando le pagine più nere della storia delle forze armate. Non dimentichiamo che l'esercito in quegli anni della Prima Guerra Mondiale, tra il 1915 e il 1918, mi riferisco ovviamente ai generali, agli ufficiali eccetera, hanno commesso immani crimini sulla pelle di ragazzi italiani mandati in trincea al massacro. Non dimentichiamo le operazioni che furono mandati, migliaia di ragazzi mandati di fronte al nemico per farsi fucilare, o peggio ancora le fucilazioni fatte a quei ragazzi che in modo in difesa del loro diritto alla vita rifiutarono il massacro. E non dimentichiamo il crimine di Caporetto, cioè l'esercito mandato allo sbando, i generali che scappavano, i ragazzi lasciati lì di fronte alla controffensiva. Al contrario, Caporetto oggi viene raccontato. L'anno scorso il Ministero della Pubblica Istruzione insieme alle Forze Armate lanciò un concorso per raccontare Caporetto, e i titoli di quel concorso fotografico, di quel concorso tematico, era Caporetto dalla sconfitta, un paese che si rialza e che diventa forte, per cui ricancellando quella tragedia e trasformando in un'occasione in cui dalla sconfitta passi alla vittoria, come se stessimo parlando di un campionato di calcio, del campionato tra la lotta tra Juventus e Napoli, e non stiamo parlando di centinaia di migliaia di ragazzi massacrati da una parte e dall'altra. Questo credo che sia uno dei crimini più grossi, e giustamente ponevi il problema che, te lo dico da insegnante, di resistenza, di 25 aprile eccetera, se ne parla sempre meno, e andrebbe fatto un sondaggio nelle scuole italiane per chiedere dopodomani per quale motivo non andrai a scuola.
Sì, veramente. Tra l'altro poi altro aspetto che viene ovviamente cancellato quando si parla dell'esercito italiano è quello che ha fatto poi durante anche il fascismo. Pensiamo, no, alla campagna d'Africa, pensiamo alla Jugoslavia, insomma, come invece ci vengono propinati poi in occasione del ricordo delle foibe, insomma, in tutt'altra guisa, no? Quindi fa sempre parte di questa revisione, ripulitura della storia per poter poi invece sostenere le nuove missioni di guerra trasformate da appunto missioni di pace o di democrazia, come si suol dire, insomma, ultimamente.
Ma infatti infatti è la cosa che personalmente mi preoccupa molto di più dell'occupazione fisica, molto più di queste becere parate militariste, è proprio la rinarrazione, il revisionismo storico che si sta facendo sulle forze armate, sui crimini delle forze armate e sui crimini della guerra. Ovviamente in una funzione di rilegittimazione di queste forze armate che possono riprodurre quel modello con le operazioni militari all'estero che, al di là di quello che comportano in termini geostrategici, in termini internazionali, eccetera, costano un patrimonio enorme che significa oggi il diritto allo studio, il diritto all'accesso all'istruzione pubblica che viene legata ormai a decine di migliaia di studenti italiani.
Assolutamente, tra l'altro poi parlavi della prima guerra mondiale, insomma mi viene da ricordare che girerà fra poco per l'Italia il famoso Giro d'Italia, insomma occasione ciclistica utilizzata anche questa per dare una ripulitura questa volta invece allo stato sionista di Israele, questa operazione di ripulitura come la vediamo oggi fatta con l'esercito italiano la fanno abitualmente a livello internazionale, e la tappa qua in Veneto viene proprio dedicata alla prima guerra mondiale, quindi ci immaginiamo già le fanfare sia insomma che rappresenteranno Israele come la democrazia del Medio Oriente, che si uniranno a quelle per ricordare, no, come dicevi tu, la prima guerra mondiale in termini tutt'altro che verissimili, ma anzi insomma nazionalistico propagandistici per la guerra di oggi.
Perfettamente d'accordo, e aggiungerei che attenzione, perché i messaggi che vengono veicolati in queste operazioni sono messaggi che basta andare a vedere i documentari dell'Istituto Luce, erano quelli con cui veniva narrato il presente durante il ventennio fascista. Perché attenzione, il processo di militarizzazione della scuola del sapere è un processo di fascistizzazione. Questo credo che cogliere il legame strettissimo che esiste tra la rilegittimazione delle forze armate e la rilegittimazione di un periodo storico, quello del ventennio, con i contenuti reazionari, xenofobi, culturalmente nazisti, credo che sia il processo più pericoloso, e tra l'altro è un processo che vede anche pezzi delle forze armate riproporre anche nei loro loghi, nei loro messaggi, nelle loro modalità linguistiche, la loro narrazione, esattamente quelle modalità linguistiche che hanno caratterizzato il ruolo delle forze armate nel nostro paese nel ventennio fascista. Questa è la cosa più pericolosa, perché ripeto, oltre alla militarizzazione abbiamo una fascistizzazione del sapere e delle conoscenze, e del resto il modello che oggi viene imposto nella scuola italiana, quello della cosiddetta buona scuola, è un modello del tutto autoritario. La vicenda personale della mia scuola ne è una prova. Oggi un dirigente scolastico autonomamente può imporre parate militari nella propria scuola, nonostante ci siano insegnanti, nonostante ci sia un collegio dei docenti, nonostante ci siano anche genitori che non condividono assolutamente l'iniziativa in sé e ovviamente i contenuti culturali. La scuola autoritaria è una scuola funzionale alla militarizzazione, alla fascistizzazione ovviamente delle conoscenze, del sapere, perché l'obiettivo è chiaro, l'obiettivo è trasformare l'ultimo anello, che era quello che comunque nella storia della nostra Repubblica è stato sempre quello più innovatore, quello più rivoluzionario, quello più anticonformista, ossia il giovane, in un signor sì, disponibile ad accettare nel mondo del lavoro il lavoro non pagato, il lavoro flessibile, il lavoro precario, e ovviamente disponibile anche a morire in nome della patria per gli interessi del capitale.
Sì, assolutamente. Tra l'altro poi cioè questo coinvolge appunto questa occasione ha coinvolto te e la Sicilia, che insomma sappiamo essere avamposto delle basi e delle truppe sia statunitensi che poi insomma quando serve anche appunto della NATO. Ma non è solamente la Sicilia che si trova a ospitare evitare queste schifezze. La Venetassa, quale sono io in questo momento, ti chiedo anche di parlarci un attimo dell'iniziativa che invece coinvolgerà proprio la nostra regione.
Sì, diciamo che purtroppo siamo cugini, abbiamo i processi di militarizzazione, abbiamo le peggiori basi militari italiane e straniere, siamo sicuramente i territori più convertiti a uso di guerra del nostro paese, e così condividiamo anche la stupidità di autorità del mondo dell'istruzione, del mondo della politica, che ritengono di convertire le attività scolastiche e didattiche sempre in questo progetto di fascistizzazione e di militarizzazione della conoscenza. Il vostro assessore alla cultura, che non conoscevo ovviamente, ma che ho potuto verificare dalla sua autobiografia, rivendica la sua familiarità con le forze armate, e soprattutto rivendica il suo passato neofascista, prima col fronte della gioventù, poi con l'MSI, destra nazionale, eccetera, che ha ritenuto, a seguito di un incontro fatto presso il comando delle forze terrestri di Padova, di indire autonomamente, in modo del tutto arbitrario, fuori da qualsiasi valutazione politica, con la discussione tra l'altro con chi oggi fa la scuola italiana, ossia gli insegnanti, gli studenti e i genitori, di indire il 4 maggio come giornata in cui tutte le scuole del Veneto, immagino le scuole di ogni ordine e grado, dovranno confrontarsi e sensibilizzarsi sulle forze armate. Queste forze armate che in quello che dichiara lei ritiene che sia il modello migliore della cultura, dell'economia e della società del nostro paese. Di fatto anche questo un golpe autoritario, un'imposizione dall'alto di contenuti didattici che non le competono assolutamente, che non competono assolutamente alla regione in quanto tale, e che evidentemente è una prova di forza funzionale a proporre un modello autoritario in cui si può anche decidere cosa gli studenti devono fare e cosa gli studenti devono imparare durante le attività. Io mi auguro che, anche perché per fortuna a livello nazionale sta crescendo la consapevolezza da parte degli studenti, da parte dei docenti, da parte dei genitori, del momento critico che sta attraversando la scuola italiana, una scuola sempre più privatizzata, una scuola sempre più militarizzata, che il 4 maggio invece diventi un momento in cui ci dica: no, signor no, noi non ci stiamo, la disobbedienza diventa una virtù, come diceva Don Milani negli anni 60, ci rifiutiamo e assolutamente invece riproponiamo un modello di scuola di pace, un modello di scuola di giustizia, un modello di scuola che ponga i principi fondamentali della Costituzione italiana come elementi. Io vorrei ricordare che la scuola moderna, la scuola che ha garantito la mobilità sociale del nostro paese, la scuola che ha assunto i contenuti delle lotte sociali sviluppate negli anni 60 e 70, vedeva proprio nell'articolo 3 della Costituzione l'elemento su cui bisognava costruire la didattica, una scuola che doveva creare l'uguaglianza sostanziale del nostro paese, non l'uguaglianza formale in cui siamo tutti uguali di fronte alla legge ma poi i ricchi continuano a governare le sorti, ma una scuola in cui questo modello venisse sconfitto e pertanto si metteva a disposizione delle classi sociali più deboli affinché venissero riconosciuti i loro pieni diritti e piena mobilità sociale. Questa scuola è stata cancellata dai processi di privatizzazione avviati alla fine degli anni 90, la buona scuola ha dato un'accelerazione, oggi si pensa di convertire la scuola in un modello di fabbrica reazionaria e ovviamente di caserma. Su questo mi auguro che il 4 maggio ci sia una risposta in Veneto, che sia anche un messaggio a tutte le scuole d'Italia, perché purtroppo, ripeto, ormai non è Messina, non è il Veneto, ormai è un processo funzionale a quello che è la scelta tra l'altro geostrategica delle forze armate in ambito NATO, creare ormai un corpo unico tra il civile e il militare, in cui non sia più possibile distinguere quando finisce il civile e quando inizia il militare, ovviamente in cui il civile scompare, viene messo in una posizione subalterna, il militare governa in modo autoritario ovviamente le sorti della società. Ecco, proprio per questo, proprio per evitare una società orwelliana come è stata pensata oggi dalle forze armate e dal capitale, io credo che è necessaria una presa di coscienza fortissima e una costruzione anche pedagogica completamente diversa nelle nostre scuole.
Assolutamente, tra l'altro all'interno di questo contesto c'è anche il discorso appunto che l'alternanza scuola-lavoro sempre più frequentemente si apre anche alle basi militari o alle caserme, no? E questo insomma un po' a sottolineare quello che tu dicevi, cioè come la scuola stia diventando uno strumento sì di formazione, ma proprio di formazione che è una formazione che sia sempre più inserita e assolutamente consona ai dettami del capitale e insomma delle volontà imperialiste del nostro governo.
Ma sicuramente l'alternanza scuola-lavoro è l'elemento, come potrei dire, più caratterizzante della cosiddetta buona scuola, cioè far passare l'idea che invece di stare sui banchi di scuola, dove costruisci socialità, dove costruisci cultura, dove sperimenti anche dal basso progetti di cultura alternativa, come sono stati per anni le occupazioni, i momenti importanti veramente di autoformazione e di presa di coscienza da parte degli studenti, invece no, 400 ore degli ultimi 3 anni li vai a stare a gratis lavorando nei fast food, lavorando nei ristoranti, lavorando nei centri commerciali, pulendo le scale, facendo fotocopie per i viali, ovviamente in una funzione in cui ti priva della costruzione pedagogica e autopedagogica all'interno delle scuole, ti impedisce la costruzione sociale e collettiva, perché ovviamente diventi, acceleri il processo dell'atomizzazione, dell'individualismo, anzi ti mette in competizione con gli altri tuoi compagni di scuola per poter accedere a migliori e a più dignitosi spazi di alternanza scuola-lavoro, ma soprattutto ti fa passare il principio che il lavoro non è un diritto, che il lavoro deve essere giustamente retribuito, che il lavoro ha diritti sociali che sono consacrati dalle lotte di classe che sono state sviluppate dall'Ottocento ai giorni nostri. Tutto questo viene cancellato con l'alternanza scuola-lavoro, il lavoro diventa una concessione che ti viene fatta e soprattutto ti viene fatta gratis, perché devi abituarti all'idea che devi lavorare sempre meno retribuita, soprattutto devi lavorare nelle condizioni peggiori, nella totale precarietà. Allora, questo è il modello che viene fatto passare in alternanza scuola-lavoro, ripeto, che cancella la storia delle lotte di classe che sono state fatte nel nostro paese, ma in Europa, per garantire diritti ai lavoratori, e oggi a questo si affianca ovviamente, direi proprio la ciliegina nella torta, il fatto che ormai sono centinaia le scuole italiane che competono tra loro per poter sottoscrivere convenzioni di alternanza scuola-lavoro nelle forze armate. Noi abbiamo ormai intere scolaresche che vanno nei circoli ufficiali anche a fare il lavoro di camerieraggio, cioè vanno a fare i camerieri nei circoli ufficiali, quello che veniva fatto un tempo quando c'erano i militari di leva, veniva fatto purtroppo dai militari più fragili e più deboli. Abbiamo scuole che vengono portati direttamente negli arsenali militari, che vanno a fare la manutenzione dei cacciabombardieri, cacciabombardieri che ovviamente vengono presentati nel modo più edulcorato possibile ai ragazzi, strumenti quasi come dei giocattoli. Lo stesso viene fatto con i droni, che è l'elemento più criminale delle guerre del XXI secolo. Per cui progetti in cui vengono sfruttati i nostri studenti a lavorare a gratis nell'apparato militare, direttamente nelle forze armate, dove ovviamente ricevono un bombardamento educativo, un bombardamento pedagogico funzionale alla militarizzazione delle coscienze. A questo si aggiunge che l'alternanza scuola-lavoro, soprattutto per i tecnici e gli industriali, è la meta più ambita in questo momento, ovviamente in una crisi produttiva industriale, è il complesso militare. Parliamo delle grandi industrie, delle industrie del gruppo Leonardo Finmeccanica, quelle che producono i carri armati, che producono i cacciabombardieri, eccetera, c'è veramente uno sgomitarsi da parte dei dirigenti scolastici per poter accedere a questi progetti. Direi che con questo arriviamo a chiudere questa triste parabola della scuola italiana, in cui si arriva veramente a prostituire la coscienza, a prostituire i corpi in funzione del modello guerra, in funzione del modello di istruzione delle popolazioni, di istruzione di massa. Ovviamente con un colpo di spugna sul fatto che il complesso militare industriale Italia oggi divora enormi risorse finanziarie pubbliche che vengono sottratte all'istruzione, all'università, alla ricerca scientifica, alla salute, al diritto al lavoro. Questo ovviamente viene fatto cancellare, viene fatto dimenticare e i ragazzi vengono trasformati in operai soldati a gratis.
Assolutamente. Guarda, Antonio, ti ringraziamo tantissimo per questa questo collegamento che ha veramente aperto un sacco di porte di riflessione, anche consapevolezza della necessità di mobilitarsi, e quindi sicuramente poi avremo modo di risentirci anche prossimamente, per dare nuovi aggiornamenti e nuove informazioni, perché poi sono anche temi su cui ovviamente non è così semplice, no, trovare anche informazioni vere e non dirette, ecco. Quindi ti ringraziamo ancora ci risentiamo prestissimo, ovviamente solidali con te che hai dovuto assistere, anzi hai visto nella tua scuola questa presenza assolutamente inopportuna. Speriamo di non farla entrare in quelle venete.
Speriamo. E buon lavoro a voi, grazie.
Grazie, a presto.
A presto a voi.
Scrive la Gazzetta, non c'è pace sociale, e che gli operai sono sempre a scioperare. Fabbriche occupate, scuole picchettate, qui non si produce più. I giornali dei padroni gridano rossi sovversivi, ci vuole ordine, c'è troppa libertà. Ci vuole repressione, ordine sociale, bisogna eliminare lotta sindacale, ci vuole l'uomo forte con la dittatura e il manganello bisogna usare.
Ma questo è l'ordine fascista, non si può chinare la testa a chi non vuol chinare la testa, è comunista. Questo è l'ordine fascista, non si può chinare la testa a chi non vuol chinare la testa, è comunista. Ordine vuol dire combattere i fascisti, ordine vuol dire no alla violenza, ordine vuol dire la lotta di classe e alla destra dire no.
E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa, è comunista.
E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa, è comunista. Ordine vuol dire poter lavorare, ordine vuol dire non dover emigrare, ordine vuol dire avere la dignità di non partire, di star qua.
E se non vuoi chinare la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinare la testa, è comunista.
E se non vuoi chinare la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinare la testa, è comunista. Ordine vuol dire combattere la mafia, ordine vuol dire no allo sfruttamento, ordine vuol dire lotta per la terra e agli agrari dire no.
E se non vuoi tirar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol tirar la testa, è comunista.
E se non vuoi tirar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol tirar la testa, è comunista.
ولا جسد محكوم بالإعدام وبعد عدة ظهور عليها علامات جلد وظهور طلعت عجسم جمال زهقت من عدم ظهور آلهة لحل الوضع عقليتنا مجلتني ومعنى عملية تطبيق الحلم بس بعد عام ادعى إثبات وجودي بعمل بها الدنيا أو باسم محفور عتبودي